Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Domanda: che cosa diresti? Cosa diresti se una famiglia che conoscete compra una Mercedes Vito furgone, conoscete quello? È di lusso, 9 posti, con tutti gli accessori che esistono, quindi il modello migliore, chiaramente nuovo, il motore più bello, più potente. La portano a casa, tolgono i sedili, la mettono in giardino, fanno un po' di scavo in modo che la portina dietro è pari con la terra, e usassero questo furgone nuovo come ripostiglio per tenere le bici, guidando una vecchia macchinotto. Cosa diresti di una famiglia così? Quella macchina è una bella macchina, è fatto benissimo, è comodo, è potente, è spazioso. Ed usare una macchina, un furgone, che a posto comodo per 9 persone più bagagli, usare quella macchina nuova come ripostiglio per le biciclette, e hanno solo 2 bici, non è tanto buon uso. Sarebbe uno spreco di spendere 30.000, 40.000 per uno piccolo ripostiglio. O pensate a una famiglia, purtroppo è la stessa famiglia, che loro hanno la stufa e loro vanno ogni settimana per comprare legno. Però che legno comprano? Comprano mobili di arto di legno massiccio a grande prezzo, la portano a casa e danno al loro figlio lavoro di segare in pezzi piccoli e la bruciano. Cioè, mobili fatti da artigiani, maestri che sono bravissimi, fanno a mano questi mobili bellissimi, e ogni settimana vanno a comprare i mobili, li portano a casa, chiaramente avendo la macchina piccola perché il furgone è parcheggiato in giardino, li attaccano sopra il tetto della macchina e stanno lì tagliando a pezzettini questi mobili e li bruciano. E si lamentano perché a volte dicono non bruciano bene con la vernice sopra. Cosa diresti? Sarebbe uno spreco o no? Ogni cosa è stato fatto per uno scopo. E più bene viene fatta una cosa, più terribile lo spreco quando si usa quella cosa, o quando non si usa per il suo scopo, quando si usa per qualcosa per cui non è neanche stato fatto. Chiaramente, se un aggeggio è stato buttato insieme, vale poco, lo usi per quello che capita. Ma se qualcosa è stato progettato, disegnato, fatto con grande cura, fatto bene, non usarlo per il suo scopo è uno spreco, è stoltezza. E se questo è vero per le cose, quanto di più è vero con noi. Anche noi siamo un capolavoro che supera qualunque furgone, qualunque mobile, qualunque computer, qualunque edificio. Noi siamo un capolavoro. Un capolavoro, certamente a livello fisico, ma quando Dio salva, cosa dice in Efesini 3:2:10? Siamo stati creati in Cristo Gesù. Siamo una nuova creatura. Siamo stati disegnati, fatti in modo meraviglioso per uno scopo preciso. E se noi viviamo per qualcosa di diverso dal nostro scopo, è assurdo, è stoltezza. Che è stolto per quella famiglia di usare quel furgone per ripostiglio per 2 biciclette. Che stoltezza usare mobili di arte come legno da ardere. E che stoltezza non vivere per quello che siamo stati creati. Infatti, se tu vuoi avere una vita che vale, se vuoi un cuore soddisfatto, se vuoi che la vita sia qualcosa di meravigliosa, tu devi vivere per lo scopo per cui sei stato creato. Tutto lì. Molto semplice. Non è difficile capire. Infatti, se noi guardiamo intorno, vedremo che le persone non sono soddisfatti. Corrono sempre. Si impegnano tanto per riempire la vita con o cose grandi o cose sciocche. Per alcuni è spingersi, sacrificarsi per fare strada nella carriera, per altri è passare il tempo in computer o guardando i film. Cioè, può passare da amicizia superficiale con tanti messaggini che non dicono niente a uno che fa grande carriera, ma non riempie la vita perché siamo stati creati per qualcosa di assai più grande. Si beve tanta acqua che il mondo offre, ma la sete rimane. Questo ci fa ricordare le parole di Gesù alla donna samaritana quando egli disse: chiunque beve di quest'acqua, l'acqua del mondo, avrà ancora sete. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che esampila in vita eterna. Possiamo riempire la vita di tante cose, attività, traguardi, ma se non arriviamo a riempire la vita con quello per cui Dio ci ha creati, il nostro cuore avrà sempre sete, anche come credenti. Solo l'acqua di Gesù può soddisfare il nostro cuore. Paragoni deboli ci sono tanti. Una mamma è stata fatta per essere mamma. Allora immagina una mamma di bambino o bambini piccoli che li lascia 24 ore al giorno a cura di altri. Non li vede. È stata fatta per essere la mamma. Il suo cuore, se ha un cuore mediamente giusto, non sarebbe soddisfatto non vedendo mai i suoi figli. Questo è il suo ruolo terreno in quella stagione della vita. Non vivere per quello vuol dire sprecare la vita. Non importa quello che fa. Potrebbe fare dottoressa, potrebbe fare politico, dirigere una grande azienda. Se non fa la mamma, la vita è sprecata. Allora, se è vero nei nostri ruoli terreni, quanto di più è vero per quanto riguarda il vero scopo della nostra vita per cui Dio ci ha creati in Cristo Gesù. Se tu non vivi per lo scopo per cui sei stato creato in Cristo, la tua vita è una vita sprecata. Tanta fatica per niente. Anche se hai grandi successo, anche se ti diverti tanto, è una vita sprecata. Allora, qual è lo scopo della vita? Qual è lo scopo per cui Dio ci ha creati in Cristo? Dobbiamo capire la risposta per poter vivere una vita che vale. Anziché sprecare questo breve tempo che abbiamo sulla terra, prima di arrivare nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Allora, quando Dio salva una persona, dice in 2 Corinzi 5, 17, lo fa diventare una nuova creatura. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Non appartiene più a se stesso. È stato comprato a caro prezzo. E allora perché vivere? 1 Corinzi 6, 19 dice: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo, Poi arriviamo allo scopo della vita. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Siamo stati comprati a caro prezzo e lo scopo della vita è di glorificare Dio nel nostro corpo e nel nostro spirito che appartengono a Dio. Lo scopo della vita è di glorificare Dio. Andiamo avanti per capire più specificamente quello che vuol dire. Quello che troviamo in Tito 2,14 parla di Cristo e dice: Cristo il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale zelante nelle buone opere. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi. Questo è il caro prezzo con cui siamo stati comprati. Ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, ovvero per toglierci totalmente dal vivere nel peccato, affinché camminiamo in modo santo, e questo come popolo speciale zelante nelle buone opere. Allora, in 1 Corinzi 6 abbiamo letto che Dio ci ha salvati affinché glorifichiamo Dio. Qui leggiamo che Dio, che Cristo ci ha salvati, ci ha comprati affinché siamo zelanti nelle buone opere. Glorificare Dio con la vita, essere zelanti nelle buone opere con la vita è la stessa cosa. Come Gesù stesso dichiara in Matteo 5,16, così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Gesù ci ha comprati dalla condanna eterna affinché siamo zelanti nelle buone opere, perché tale vita porterà gloria a Dio. Lo scopo della vita, lo scopo di un furgone fatto bene, di essere un furgone per portare persone in giro, lo scopo di un mobile di arte è da usarlo e goderlo, e lo scopo della tua vita è di glorificare Dio compiendo buone opere. E 1 Pietro 2:9-10 ci spiega quali sono le opere principali. Parla prima della salvezza. Voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Siete stati salvati affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati. Acquistati da Dio, non appartengono a noi, più a noi stessi, a caro prezzo, questo affinché proclamiamo le meraviglie di Lui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Lo scopo della vita, lo scopo, è affinché tu vivi glorificando Dio, soprattutto proclamando Dio agli altri. Questo è lo scopo per cui Dio ti ha progettato. Questo è lo scopo della vita. Pensate a questa realtà. Eravamo morti nei nostri peccati. Eravamo sotto condanna eterna. Eravamo un popolo senza Dio, senza le promesse, senza speranza. In quella condizione Dio ha avuto misericordia su di noi. Ci ha comprato con il caro prezzo di Gesù Cristo affinché, oh quanto importante quella parola, ci ha comprati affinché glorifichiamo Dio, soprattutto facendo conoscere la grandezza di Dio agli altri. Questo è lo scopo della vita di ogni vero credente. Se tu sei salvato, Dio ti ha creato in Cristo per quello scopo. Allora, dobbiamo proclamare le meraviglie di Dio. E fra tutte le meraviglie di Dio, la meraviglia più meravigliosa è, qual è? E la salvezza. La creazione fisica non è paragonabile alla salvezza, alla creazione spirituale. È l'opera più grande e più incredibile che Dio abbia fatto, e Dio ci ha salvati affinché proclamiamo questo messaggio al mondo. La Bibbia insegna che finché siamo su questa terra dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare per guadagnare per i nostri bisogni, per poter anche aiutare gli altri. Abbiamo da fare. Abbiamo vari ruoli nella vita. Marito, padre, madre, moglie, figli, operaio, dipendenti. Non dobbiamo abbandonare tutto. Non lavorare, non fare più marito o moglie o quello che è, per solo andare in piazza. Vivere per proclamare Dio non vuol dire che non si vive più nel mondo. Viviamo nel mondo, ma non apparteniamo più al mondo. Per vivere la nostra lo scopo per cui siamo stati creati, dobbiamo avere in mente lo scopo per viverlo ogni giorno. Chiaramente sarebbe giusto chiedersi, ma come possiamo vivere sempre per la gloria di Dio quando abbiamo tanti impegni nella vita? Cioè la mia giornata è piena. Per curare le mie famiglie, per lavorare, io ho tempo, ne ho pochissimo. Come posso vivere per la gloria di Dio? Allora immaginate un medico molto bravo che lavora con Medici Senza Frontiere. La sua visione è di aiutare queste persone dove lui lavora, non ci sono medici, è una situazione atroce e lui si dedica a quello. Allora, lui vede il suo scopo, quello di curare queste persone. Ma, scusami, mentre lui vive là, deve mangiare? Deve dormire? Deve avere tempo con la famiglia? Certo. Ha le sue cose. Se ha la macchina, devi portarlo dal meccanico, devi vivere. Ma, presumendo che abbia a cuore questo scopo, in tutto quello che fa, lo fa pensando al suo scopo. Lui si alza pensando alle persone che vedrà quel giorno, quei pazienti bisognosi. Va a letto pensando e ringraziando Dio per quelle che ha potuto aiutare. Pensando, però magari potrei fare questo meglio, potrei fare quello. Lui vive per quello scopo. Lui vive, mangia, cura la famiglia, dorme, ma suo cuore è sempre il suo scopo. Questo è un esempio. Quando noi siamo zelanti nelle buone opere, certamente dobbiamo lavorare, dobbiamo comprare le nostre cose, certamente, però la passione del cuore è quello di glorificare Dio, di far conoscere Dio agli altri. E questo sarà sempre in mente. Diventerà la base sulla quale prendiamo le decisioni. Ho un po' di tempo, ho un po' di soldi, ho un po' di possibilità. Cosa faccio? Penso al mio scopo, penso alla mia passione. In 1 Corinzi 10:31 leggiamo, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Quando Gesù Cristo è il nostro tesoro, quando abbiamo la gloria di Dio come il nostro desiderio più grande, vogliamo vedere Dio glorificato sempre di più, allora faremo le cose necessarie, vivremo, cureremo le famiglie, cureremo la macchina, cureremo la casa, ma lo faremo non che la nostra passione. Lo faremo perché serve. Lo faremo alla gloria di Dio, cercando sempre come glorificare Dio di più, come far conoscere il nostro Dio ad altri. Forse un altro debole paragone potrebbe aiutarci a comprendere meglio cosa vuol dire fare il necessario ma avere una cosa sul cuore. Immaginate una guerra terribile in cui la nostra nazione viene attaccata da un nemico terribile, che malvagio, che fa tante cose atroci. Non solo vuole vincere, vuole fare del male. E dove loro riescono a conquistare una città, fanno strage. E questo amico sta avanzando verso noi. Allora, si sente le notizie delle cose terribili che succedono e gli uomini di questa zona si armano e vanno verso il nemico con la speranza di proteggere le loro mogli e figli, con la speranza di fermare questo nemico e non farlo arrivare qui. Quindi loro vanno in guerra, Mentre sono nella guerra, devono mangiare, devono dormire, devono vivere giorno per giorno, ma non dimenticano mai il loro scopo. Quello che fanno, fanno tenendo bene in mente qual è la loro missione. Loro pensano tutti i giorni alla moglie e ai figli e pensano che vogliono proteggere e vanno avanti, costa quello che costa. Prendendo il tempo per dormire, prendendo il tempo di mangiare, devono, prendendo il tempo per riparare il camion, quello che devono fare. Però hanno sempre in mente il loro scopo. Ogni decisione che prendono, prendono in base al loro scopo. Questo è un paragone alla vita cristiana. Noi siamo in viaggio verso il cielo. E mentre siamo qui dobbiamo vivere, mangiare, curarci fisicamente e vivere in questo mondo. Però Dio ci ha salvati affinché in questo viaggio, era solo un viaggio, il nostro cuore sia fissato su portare gloria al nostro Dio, farlo conoscere altri. Gesù ci ha acquistati affinché siamo zelanti nelle buone opere. Siamo qua per proclamare le meraviglie di Dio al mondo. Quindi queste cose dovrebbero riempire la nostra mente e il nostro cuore. Infatti, in Colossesi 3:1-2 leggiamo: se dunque, visto che siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Quindi, e prego che questo sia estremamente chiaro, lo scopo della vita tua, purtroppo non dico il tuo scopo, perché forse non lo vedi come scopo, ma lo scopo per cui sei stato creato in Gesù Cristo. Quindi lo scopo, l'unico scopo vero e valido, è di portare gloria a Dio, soprattutto facendo Dio conoscere agli altri. Ci sono tanti ruoli in questo, non tutti in un esercito, in un'aeronautica, non tutti sono piloti. Non tutti hanno gli stessi ruoli, ma tutti hanno un unico scopo. E diventa la passione della vita. Non vivere per questo scopo è sprecare la vita. Sarebbe come studiare anni per diventare medico specializzato bravissimo e poi andare in un posto con grande bisogno e poi fare la cameriera. Cioè, uno spreco. Hai dedicato anni per prepararti per qualcosa, la differenza essendo il credente non si è dedicato per anni, è Dio che ha dedicato un'eternità per prevedere, stabilire, compiere la salvezza e poi salvarti. Non hai fatto l'impegno tuo, hai fatto l'impegno Dio. Si è impegnato in Cristo per salvarti, per farti una nuova creatura con quello scopo. Non vivere per la gloria di Dio e vivere una vita sprecata che non ha senso. Una vita che non soddisferà mai, perché Dio ti ha creato per uno scopo e nel tuo cuore nulla ti soddisferà se non quello scopo. Anche se si riempia la vita con il meglio che il vito ha da offrire. Per una mamma poter curare i figli. Oh, io non voglio ricchezze, non voglio bellezze, non voglio una casa grande, voglio solo curare i miei figli. Idoli, idoli, idoli. Se questo è quello che tu desideri, sono idoli per te. E il cuore non sarà soddisfatto e stai trascinando i figli nell'idolatria. Lo scopo della vita di ogni vero credente è uguale. Vivere per la gloria di Dio, in ruoli diversi, ma non un scopo unico. Tanti credenti non stanno bene perché non vivono per quello per cui sono stati creati. Tante volte noi non siamo bene. Spesso non abbiamo la gioia della salvezza. Non abbiamo un cuore soddisfatto perché stiamo vivendo non per lo scopo. Stiamo vivendo per qualche scopo sbagliato. E non per quello per cui siamo stati creati da Dio in Cristo Gesù. Io prego che possiamo afferrare questa verità e desiderare questo. Chiaramente arriva, ma come bisogna farlo in pratica? Perché Marco, io ho tanto da fare. Ho tanto da fare, devo curare la famiglia, devo lavorare, il tempo non ho. Non è una questione di tempo, è una questione di cuore. È una questione di cuore. Non è una questione di tempo, è solo una questione di cuore, perché dove c'è il cuore, vivremo così. Lo scopo che abbiamo già visto è di proclamare le meraviglie di Dio. Questa è una buona opera che porta gloria a Dio. Questa è l'opera principale. Allora, vorrei leggere un versetto che esprime quello che dovrebbe essere la nostra vita. Dio è glorioso, maestoso ed è degno di lode, ma non solo da pochi. È degno di lode da tutti, da ogni persona nel mondo, da ogni persona intorno a noi, da ogni lingua, da ogni tribù, da ogni nazionalità. E quando vogliamo la gloria di Dio, vogliamo che altri glorificano Dio. Salmo 105:1, celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere fra i popoli. Questo è per cui Dio ci ha creati, per questo scopo. Lo scopo è per cui ci ha creati. Ci ha creati in Cristo per celebrare l'Eterno. Questo parla di adorare e proclamare la gloria di Dio. Poi dobbiamo invocare il suo nome. Questo descrive un cuore focalizzato. Invocare il nome. Sto pensando a lui. Lo innalzo. Dio deve essere la nostra gioia. Deve riempire il nostro cuore. Deve essere il nostro desiderio. Colui in cui speriamo. Ma questo versetto non conclude con solo celebrare e invocare l'Eterno. Il versetto continua e dichiara una verità fondamentale nella vita cristiana e rispecchia lo scopo per cui Dio ci ha lasciati sulla terra dopo la salvezza. Dice, fate conoscere le sue opere fra i popoli. Fate conoscere, l'opera principale è la salvezza. Una parte fondamentale della vita cristiana è di far conoscere le opere di Dio fra i popoli della terra, soprattutto le grandi opere del giudizio e la salvezza. Veramente celebrare l'Eterno vuol dire avere un profondo desiderio, che poi si esprime in azioni, di far conoscere Dio e le sue opere fra i popoli della terra. Questo pensiero non è una cosa strana. Uno vuole far conoscere ciò che è importante a lui. Tutti vogliono far conoscere quello che è importante a loro. Questo è come viviamo. Un tifoso è fiero della sua squadra e se la squadra vince, egli vuole che altri sappiano di quella vittoria. Infatti è facile contestare che il giorno dopo una grande partita di calcio, i tifosi della squadra che ha vinto hanno tanto desiderio di raccontare per filo per segno come la loro squadra ha fatto bene per poter vincere. Dio ci ha creati in modo che vogliamo far conoscere agli altri le cose più grandi e più importanti della nostra vita. Vogliamo parlare. Guarda, 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 guarda questo nuovo braccialetto, guarda questi vestiti, guarda questo telefonino, guarda la mia macchina nuova, guarda la mia casa. Ascolta che ti racconto quanto sono bravo nella mia carriera. Vogliamo raccontare quello che ci è importante. Perciò dovrebbe essere naturale per un vero credente di voler far conoscere le grandi opere di Dio ad altri. Dio è Dio dell'universo. Gesù Cristo è il Re dei Re. Non ci basta che pochi sanno di Lui. Tutti devono sapere di coloro che verrà per giudicare il mondo. Tutti hanno bisogno di sentire di Lui. Voglio che tutti sanno del mio Signore. Ripetutamente nella Bibbia, Dio ci comanda a far conoscerlo al mondo. Carissimi, è la volontà di Dio che noi, popolo di Dio, spargiamo la conoscenza di Dio nel mondo. Trovate con me Salmo 67. Notate che questo Salmo inizia con una richiesta dalle benedizioni di Dio. Ma poi notate il motivo per cui il salmista chiede questo da Dio. Salmo 67. O Dio, abbi pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. I popoli ti celebreranno, o Dio, tutti quanti, i popoli ti celebreranno. Le nazioni si rallegreranno e giubileranno, perché tu giudicherai i popoli rettamente e condurrai le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra produrrà il suo frutto. Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Il salmista chiede la benedizione di Dio su di loro, ma lo scopo per cui chiede, il suo desiderio di cuore, non è affinché stia bene. Signore, curaci come famiglia, proteggici come famiglia. No, non è quello il suo scopo. Suo scopo è curaci affinché la tua via, la tua salvezza sia conosciuta in tutto il mondo. Perché sembra che io posso compiere di più sano e non affamato di quanto se sono affamato. Quindi dammi la possibilità, curami affinché posso farti conoscere ad altri. Questo era il suo desiderio. Infatti, se leggiamo questo brano, notiamo che chiede poco per sé e per il suo popolo, chiede molto che Dio sia conosciuto, che tutti i popoli lodino Dio. E questo rispecchia il cuore di che ha capito il vero scopo della vita. Lui, il salmista, passa molto più tempo pregando che Dio sarà celebrato e conosciuto in tutto il mondo di quanto passa chiedendo per le benedizioni di Dio per se stesso. Vediamo sul cuore. Allora, io vi faccio una domanda. Come pregate voi? Come pregate? Qual è una preghiera tipica vostra? Benedicici oggi, curaci, guidaci, grazie per la cura di ieri, grazie per la salute, grazie per il cibo e il lavoro che ci ha dato, grazie per una buona chiesa, grazie per la famiglia che mi ha dato. Amen. Che Dio è quello? Che Dio è quello? Che Dio minuscolo è quello? Come se esistesse per te, per la tua famiglia, forse anche per la tua chiesa, ma oltre a quello no. Ho la mia vita e lui esiste per me. Quello non è Dio. Quello non è Dio. Dio non esiste per noi. Quello è pregare un Dio piccolo. Dobbiamo innalzare gli occhi e pregare al Dio dell'universo, desiderando la sua gloria. Signore, fa di me che posso essere usato per la tua gloria oggi. Troppo spesso non preghiamo così perché non è il nostro cuore. E se è uno spreco comprare un furgone, il meglio di quello che esiste, e lo metti in giardino come ripostiglio, se è spreco comprare i mobili di arte e usare come legna da ardere, molto di più è uno spreco non vivere per la gloria di Dio. Allora, come possiamo vivere più per la gloria di Dio? Più di ogni altra cosa, serve il cuore che desidera la gloria di Dio, e quindi dobbiamo pregare, perché se noi non abbiamo il desiderio, non vivremo così. Deve iniziare con desiderio. Dobbiamo avere un desiderio. Dobbiamo pregare e pregare a fondo. All'inizio dobbiamo pregare per noi stessi. Dobbiamo pregare per i nostri cuori raffreddati. Dobbiamo pregare per cuori intontiti. Cuori che non si alzano a pensare alle cose di Dio. Dobbiamo pregare per noi stessi. Supplicare a Dio di cambiarci il cuore. Farci vedere di più la grandezza della salvezza. Farci vedere di più quanto è terribile il tormento eterno che era nostro. È ancora quello che è il destino dei nostri figli, i nostri parenti, i nostri colleghi, i nostri vicini, far sì che desideriamo che il nostro Dio sia conosciuto. Dobbiamo pregare di essere usato come luce, dobbiamo pregare per opportunità di parlare di Dio, opportunità di promuovere l'opera di Dio. Parlare è fondamentale, ma non è l'unica cosa. Ci sono anche volte dove servono mani pratici. Se c'è qualche cosa, magari serve chi prepara cose, chi organizza cose, chi prepara opuscoli, appara questo, organizza la sala. Cioè, ci sono tanti ruoli, ma con uno scopo unico. In quell'esempio della guerra dei soldati che vanno per proteggere la patria, non tutti stanno lì nella prima fila sparando. Ci sono quelli che stanno dietro, curando. Ci sono quelli che guidano i camion per portare cibo e provvisti e munizioni. Cioè, servono tutti quanti, ma tutti hanno un unico scopo. E tutti sono armati e tutti usano le armi. Dobbiamo pregare e impegnarci nella preghiera. E pregare non solo per l'opera di Dio qua, ma vogliamo pregare per l'opera di Dio qua e al di fuori. C'è un'altra cosa che aiuta ed è fondamentale. Quello di essere più informati. Se tu non sai dei bisogni intorno a te, se non sai dell'opera di Dio qua e altrove, non avrai questa opera sul cuore. Per forza. Noi ci informiamo di quello che ci è importante. Se tu ami lo sport, tu tieni informato sullo sport. Se sei appassionato di Facebook, nessuno deve dirti devi andare a controllare Facebook. Ci vai tutto, tutti i giorni. Se hai un hobby che ti piace, tu ti metti a fare quello. Se tu vuoi fare strada nella tua carriera, tu ti metti, nessuno deve spingerti ad informarti. Noi ci informiamo di quello che ci è importante, che può essere banalità, ma per noi è importante, può essere una cosa grande agli occhi del mondo, ci informiamo, ma non solo ci informiamo di quello che ci è importante, ma c'è al contrario, funziona al contrario, sei mi impegno ad informarmi di qualcosa che non mi è importante, mi diventa importante. Avete capito quello? È vero? Se mi impegno ad informarmi di qualcosa che oggi non mi è importante, ma per i prossimi mesi mi impegno ad informarmi, comincerà ad essere importante. Sei un uomo. Non ha nessuna passione per le moto. Ma, cominciando a frequentare degli amici di lavoro che hanno grandi passioni, lui comincia a leggere delle moto, guardare i video delle moto, andare a vedere le moto. Cioè, si impegna ad informarsi. Quello che prima non gli interessava per niente, nell'arco di vari mesi, un anno, lui sarà un appassionato delle moto. Noi diventiamo appassionati di quello di cui ci teniamo informati. Quindi se tu dici, ma non ho il cuore per le cose di Dio, che è abbastanza ovvio, allora impegnati ad informarti di più. Per esempio, se uno al culto menziona un'opportunità di testimoniare, ho potuto parlare con questa persona, quante volte, io voglio capire di più, mi impegno a capire di più, senti, oppure, pronto, ascolta, non ho potuto parlarti dopo il culto, oggi, ma io voglio sapere di più. Hai 10 minuti, puoi raccontarmi di più, perché io voglio pregare per questo. E quindi voglio capire quanto posso dell'opera di Dio. Ci informiamo di mille altre cose che non importano. Ci buttiamo in computer qua e là, e con amici, con SM, con cosa? Divertiamoci, sfaghiamoci, con cosa? Informiamoci di quello che riguarda il regno di Dio. E poi vogliamo essere più aggiornati dell'opera di Dio anche altrove. Se abbiamo mezzi dove c'è gente che sta fedelmente proclamando Cristo, allora vogliamo sentire, vogliamo seguire, vogliamo essere informati. Perché se non sono informato non posso pregare. Se non sono informato non posso avere al cuore. Se non sono informato non posso gioire quando Dio salva. Io non ho gioia se Dio salva una persona per cui non sapevo niente e non ho pregato. Ma se ho pregato, se mi ero informato e mi tenevo informato e man mano la persona mi raccontava come evangelizzavo quella persona e sembra che forse c'è un momento, oh adesso è indurito, no, è tornato. Allora quando Dio lo porta alla salvezza, io ho grande gioia. E sto vivendo lo scopo della vita. Ma tu non hai evangelizzato? No, ma sono stato coinvolto. Stavo pregando tutti questi mesi insieme a chi evangelizzava perché ero uno collega di lavoro. Ero coinvolto nel mio scopo di vita. E questo vale per altrove in Italia e altrove nel mondo. Un suggerimento per voi che siete famiglie, per voi famiglie, usate i biglietti, pregate per contatti. Come chiesa abbiamo contatti. Scrivete giù questi contatti. Pregate. Lunedì, se ci sono 8, ogni giorno 1 e un giorno 2. Pregate per le regioni dell'Italia. Ci sono, Sara, 19? 20. 20 regioni. Quindi, 20 regioni, se preghiamo 20 giorni al mese, preghiamo per ogni regione una volta al mese. Quindi non ci vuole tanto a uno dei pasti o un tempo di preghiera di famiglia. Adesso vogliamo pregare per Basilicata. Dove è Basilicata? I figli devono aiutare a ricordare cosa sappiamo dell'opera di Dio lì. E man mano, nell'arco di un anno, hai pregato 10 volte per quella regione. Magari ormai cominci ad avere peso, senti di qualcosa. Vi dà gioia. Serve impegno pratico per vivere per lo scopo per cui Dio ci ha creati. Chiaramente bisogna pregare, bisogna essere informati, ma quando hai una passione sul cuore, quando capisci lo scopo della mia vita è di proclamare il mio Dio, non ti basterà solo pregare per altri. Vorrai tu proclamare Dio. Allora, ci sono persone che hanno una vita, hanno un lavoro o una situazione dove sono sempre in contatto con altri. Poi ci sono quelli che magari sono raramente in contatto con altri. Chiaramente quello che vive in mezzo ad altri, spesso uno studente può avere contatto con altri, certi tipi di lavori possono avere tanti contatti con altri, mentre magari uno che ha tanti figli in casa non esce quasi mai. Ci sono però entro i limiti. Io voglio che Dio allarga i miei limiti. Non mi confronto con qualcuno che ha un lavoro tutto diverso, una vita diversa, che può avere molto più contatto, ma io voglio che Dio allarga i miei limiti. E se io sto pregando per quello, perché voglio proclamare questo è lo scopo della mia vita, Dio mi darà porte. Mi darà porte aperte, che non immaginavo. Io vorrei incoraggiarci magari a avere qualche incontro in cui parliamo più a livello pratico di cosa dire, come fare, ma se ho la passione, io parlo. Se ho avuto qualche addestramento, no, io parlerò del mio Signore. Ricordate Giovanni 9, l'uomo che era cieco, che Gesù ha guarito, era stato trascinato davanti le autorità religiose. Spiegaci, cosa è successo? Chi era quell'uomo? Cosa ha fatto? E quell'uomo come ha risposto? Non era un teologo? Non era mai stato nel tempio? Perché essendo cieco non poteva andare prima? Ma quell'uomo diceva, io non so rispondere a tutte le vostre domande, ma io so questo. Io ero cieco e adesso io vedo. E poi, dopo alcuni minuti, e io so questo da quando mondo è mondo, non è stato fatto questo tipo di miracolo. Questo uomo è da Dio. Quindi questo uomo non aveva avuto un corso su come parlare di Gesù, ma non aveva problemi a parlare di Gesù. Il problema non è il metodo, il problema è il cuore. Il problema è solo quello. O che possiamo capire lo scopo per cui siamo stati creati in Gesù Cristo. Ricordate che Dio ha stabilito che una persona non può essere salvata se non sente il Vangelo. Romani 10, trovate Romani 10, chiudiamo con questo. Romani 10 è un buon ricordo di qual è lo scopo della vita. Romani 10, dal versetto 13, una dichiarazione meravigliosa e poi dopo la nostra responsabilità. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore, chiaramente invocare non è solo dire la parola, molto più compreso, ma chiunque avrà veramente invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. In fin dei conti, la parola di Dio deve essere annunciata, o che possiamo essere un popolo pronto ad andare alle persone intorno a noi che non hanno ancora sentito. Questo può essere intorno a noi, può essere anche lontano. La cosa importante è di andare fuori nel mondo delle tenebre portando la luce. Allora, torno al discorso che ho fatto all'inizio. Qual è lo scopo della vita? Quando si tratta di un furgone a 9 posti, lo scopo è molto chiaro. È di mettere dentro tante persone e portarli dove vogliono andare. Quando si parla di mobili di arte, sì, è stato fatto da usare e da godere, apprezzare e da usare. È uno che è stato creato in Cristo Gesù. Qual è lo scopo della vita? Perché questo grande maestro, artigiano celeste, ci ha creati in Gesù Cristo? Per quale scopo? Affinché glorifichiamo Dio, affinché siamo zelanti nelle buone opere, affinché proclamiamo le virtù di colui, le meraviglie di colui che ci ha salvati dalle tenebre alla luce. Questo è lo scopo. Se non vivi quello scopo, se non è la tua passione, tu avrai una vita mai soddisfacente. Sarai ingannato. Avrai sprecato i pochi anni di questo pellegrinaggio. Se invece riconosciamo che non abbiamo avuto lo scopo giusto e se ci ravvediamo, non serve batterci il petto per un mese. Oh, basta ravvederci. Cominciare a pregare, cominciare a vivere aiutando l'uno l'altro. Così dice in Ebrei 10, 25, incitandoci a vicenda all'amore e alle buone opere. Questa è la buona opera in eccellenza. Incitandoci, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Impegniamoci, prendiamo la posizione come individui, come famiglie e come chiesa. Di vivere per lo scopo per cui siamo stati creati in Cristo Gesù. Nel tempo breve che rimane finché non vedremo Gesù. Non sprechiamo la vita. Non lasciamoci perdere dalle faccende della vita che, oh, è vero, anche devo pensare a quello. No, non è qualcosa a cui bisogna anche pensare. I soldati in mezzo alla guerra non è che vivono la loro vita, oh, devo anche ricordare che sono nella guerra. No, quello deve essere la base di tutto. Poi vivono, fanno il necessario, ma hanno sempre in mente lo scopo per cui esistono. E noi vogliamo avere lo stesso scopo in mente. O che Dio ci aiuti, o che noi possiamo avere un cuore umile, pronto a ravvederci, che possiamo incoraggiarci a vicenda. Che possiamo essere un popolo che prega per questo, in modi veri, un cuore soddisfatto, vivendo per quello che per cui Dio ci ha creati. Preghiamo. Padre, non so dove iniziare. Certamente, avere lo scopo di vita, quello di proclamarti, vuol dire essere benedetto, vuol dire essere privilegiato, perché vuol dire essere salvato. Salvato dalla condanna eterna, salvati dalle tenebre, trasportati nella luce. Quindi avere questo scopo vuol dire essere privilegiati, amati, benedetti. Chiaramente abbiamo disprezzato questa benedizione. Quante volte abbiamo vissuto per cose che non valgono, non servono, non sono lo scopo per cui ci ha creati in Cristo Gesù. Abbiamo riso all'inizio, sentendo di quella famiglia che ha preso quel furgone, che usava quei mobili per scopi assurdi, che non erano degni di quelli prodotti fatti con tanta cura. Allora, quanto più è assurdo sprecare la vita che ci hai dato. Mostraci la grandezza, la stoltezza di questo peccato e ti ringrazio che in Cristo c'è perdono e aiutaci a veramente vivere per lo scopo per cui ci ha creati. Nel tempo breve che c'è, prima di vedere Cristo arrivare nella sua gloria, e ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui. Vogliamo vivere alla luce, vogliamo amare la sua apparizione. Ti prego questo, ringraziandoti per Gesù Cristo. E nel suo nome ti preghiamo.